Bentornati carissimi ascoltatori, siete sempre in compagnia di Luca e Giulia.
Ciao! Legalità in streaming,
antimafia sociale,
cittadinanza attiva,
cultura della legalità e tanto altro. Oggi su Legalità in streaming la seconda puntata che abbiamo chiamato per voi Percorsi di Legalità.
Sì, è vero Giulia, una puntata tutta da scoprire perché oggi ci occuperemo di legalità su più livelli, scoprendo come avviene la confisca di un bene appartenuto alla mafia e qual è la forma di impresa più adatta a gestirlo. Ma vogliamo svelare subito chi ce ne parla?
Sì Luca, chi meglio di Irene e Giuliana può spiegarcelo? Ascoltiamole!
Benvenuti a tutti i nostri ascoltatori, oggi siamo qui ad uno dei 3 seminari organizzati nell'ambito del progetto Legami di Cittadinanza e siamo in compagnia delle relatrici Giuliana Mesina, responsabile legalità di CGL Toscana e Irene Mangani di Unicop Firenze. Ciao!
Ciao, buongiorno!
Buongiorno, allora partiamo subito con la prima domanda che volevo rivolgere a Giuliana. Come sappiamo la CGL si occupa anche delle vicende legali legate alle aziende confiscate alla mafia. Ci spiegheresti brevemente come avviene il processo di confisca del bene e come si svolge il successivo iter per la riutilizzazione e il rilancio del bene?
Sì, dunque purtroppo non c'è un iter chiaro o sempre uguale, perché comunque prima della confisca definitiva viene il sequestro, che generalmente è un atto che viene disposto dal giudice, dal tribunale e che coglie alla sprovvista in un'azienda soprattutto i lavoratori. E ovviamente quando avviene un sequestro nell'ambito di un'indagine che appunto rileva la necessità di sequestrare un bene perché riconducibile alla criminalità organizzata, la prima cosa che succede in quell'azienda, quando si tratta di un'azienda, è il panico, perché le banche chiudono il credito, perché i clienti non effettuano più ordini, perché si sparge la notizia sui giornali, poi a seconda dell'attività che svolge l'azienda, se è un'attività al pubblico, ovviamente insomma succede di tutto di più. Quelli che generalmente pagano o che comunque rischiano di pagare il prezzo più alto sono i lavoratori. Quindi il sindacato ha un ruolo in questo caso di tutela innanzitutto dei lavoratori e di cercare di garantire con i mezzi che la legge offre la continuità occupazionale, perché altrimenti se un'azienda chiude è difficile poi mantenere quel filo che lega i lavoratori all'azienda, anche se poi magari dopo che finisce la tempesta quell'azienda riapre, anche se è molto improbabile, no? Quindi l'azienda deve rimanere, se ne ha i presupposti ovviamente, sul mercato, cercando di resistere alla tempesta, quindi cercando comunque con gli strumenti a disposizione di mantenere viva l'attività e soprattutto di mantenere i lavoratori.
Bene, grazie e ora passo la parola alla mia collega Giulia.
Ciao Irene, io avrei una domanda per te. Come abbiamo detto, l'impresa cooperativa è la forma di gestione più adatta a cui affidare un bene confiscato alla mafia. Volevo sapere come si concretizza il ruolo e il lavoro della cooperativa.
Allora, la legge 109 del 96 prevede appunto che l'unico tipo di impresa a cui sia possibile affidare un bene confiscato per la sua gestione sia la cooperativa sociale di tipo B. Questo è dato da vari fattori, prima di tutto il ruolo che le cooperative in generale hanno nella società e quindi l'attenzione particolare di questo tipo di impresa al concetto di mutualità, quindi al reciproco aiuto tra i soci della cooperativa stessa e anche all'esterno, quindi un interesse verso la comunità che è spiccato per carattere distintivo. In particolar modo la cooperativa sociale di tipo B si occupa del reinserimento lavorativo di persone svantaggiate, quindi ha un ulteriore ruolo nei confronti della società e quindi questo la caratterizza per una particolare eticità che ben si sposa con il concetto di lotta alla criminalità organizzata e quell'idea di restituire alle comunità e ai territori a cui erano stati sottratti i beni finalmente riconquistati dallo Stato e sottratti alle mafie.
Tra l'altro Unicop Firenze so che collabora con Liberaterra, Liberaterra appunto cooperativa sociale che si occupa dei beni confiscati.
Valle del Magro, Liberaterra.
Valle del Magro. Vorrei sapere come nasce questa collaborazione.
Allora, la collaborazione nasce più di 10 anni fa da un primo contatto tra la cooperativa, tra Unicop Firenze e Don Ciotti. C'era ovviamente un interesse a tutelare quelle che erano le realtà nascenti, perché insomma sono voluti un po' di anni perché il fenomeno delle cooperative sociali che gestivano terreni confiscati prendesse corpo. Quindi c'era la volontà di essere a fianco di Libera in questa avventura, in questa scommessa, e l'indicazione che arrivò fu quella di una cooperativa che stava iniziando in quel momento, era il 2005-2006, a fare i primi passi, ed era appunto la Valle del Marro in Calabria, a Polistena. La Valle del Marro è una cooperativa sociale di tipo B, appunto, a cui sono stati nel tempo assegnati vari terreni nella piana di Gioia Tauro, in vari comuni, quindi non solo a Polistena dove ha la sede, ma anche in alcuni comuni limitrofi. E la collaborazione con Unicoop Firenze si è via via sviluppata, quindi è nata come una forma di sostegno ai ragazzi che stavano mettendo sulla cooperativa. Poi si è concretizzata dal punto di vista economico con un aiuto sul piano commerciale, quindi per la commercializzazione dei prodotti, cosa che comunque viene fatta a livello nazionale su tutti i prodotti di Libera Terra, quindi anche delle altre cooperative. E poi per lo sviluppo di una serie di progetti legati alla consapevolezza e alla lotta all'illegalità, che hanno coinvolto studenti toscani per tutti questi anni, che hanno potuto visitare i terreni della cooperativa Valle del Marro e fare un'esperienza vera di conoscenza dei territori, di quelle dinamiche e anche delle persone che stanno portando avanti una lotta tutti i giorni.
Perfetto, è bello sapere che ci sono giovani che collaborano con queste cooperative, perché è importante che noi giovani siamo interessati a questo tema. Vi ringraziamo ancora Giuliana e Irene.
Grazie a voi.
E un saluto a tutti i nostri ascoltatori da Luca e
Giulia. Credo che sia Irene che Giuliana abbiano spiegato bene come si articola questo percorso, soprattutto l'importanza del lavoro cooperativo, perché, come la maggior parte di voi saprà, non è molto facile lavorare in un bene confiscato, soprattutto all'inizio.
È vero, Giulia, concordo. E sai perché non è facile lavorarci all'inizio? Perché, come molte persone che lavorano appunto per queste cooperative, ci hanno raccontato che sono frequentissimi tentativi di sabotaggio, come per esempio quelli dovuti ai mezzi per lavorare la terra. Ma ora, dopo queste parole, è giunta l'ora di lanciare un brano musicale. Oggi ho scelto per voi Eroi di Caparezza, un brano che sicuramente ci farà riflettere.
Io sono il pane per disirai, ma li respingo. Non faccio dal pacino, non mi faccio di pacinco. Non gratto, non vinco, non trinco nelle sale bingo, man mano mi convinco che io sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe straordinario tutte le sere, sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare con il mio superpotere. Stipendio dimezzato o vengo licenziato, a qualunque età io sono già fuori mercato. Fossi un ex SS 93enne, lavorerei nello studio del mio avvocato. Invece torno a casa distrutto la sera, bocca impastata come calcestruzzo in una betoniera. Io sono al verde, vado in bianco ed il mio conto è rosso, quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera. Su, vai a vedere nella galera quanti precari sono passati a malaffari. Quando t'affami ti fai...
Rieccoci studio. Ora scopriremo che legalità e antimafia sono valori condivisi. Anche molte associazioni studentesche si adoperano per informare e coinvolgere i giovani. Ma ascoltiamo tutto ciò tramite le parole di Niccolò.
Siamo ancora qui al seminario organizzato all'interno del progetto Legami Cittadinanza. Siamo in compagnia di Niccolò. Ciao Niccolò.
Ciao.
Allora Niccolò, quanti anni hai?
Io ho 22 anni.
Immagino che frequenti l'università, fai parte di qualche associazione studentesca?
Sì, sono al terzo anno di scienze politiche e sono il coordinatore dell'Unione Università di Siena.
Perfetto, quindi immagino che tu conosca il progetto Legami Cittadinanza, all'interno del quale siete coinvolti come partner. Volevo sapere come vi siete attivati per incentivare la partecipazione degli studenti?
Allora, in generale noi come UDU e Rete degli Studenti Medi a livello di ragazzi delle scuole superiori è anni che incentiviamo i nostri ragazzi a partecipare a questi campi. E secondo noi il miglior modo per parlare a chi dovrebbe andare poi a queste attività è semplicemente riportando le voci dei ragazzi che lo hanno fatto loro in primis, quindi le testimonianze, i lacrimoni che vengono ricordando i ricordi, le foto, qualsiasi cosa che comunque sia fa capire che sporcandosi le mani, mettendosi in primo gioco, cioè in gioco in primis su queste tematiche, aiuta la consapevolezza e la conoscenza di determinate problematiche presenti anche sulla nostra, sul nostro territorio, insomma. Cosa che non è del tutto scontata, perché spesso e volentieri quando si parla di mafia in Toscana massimo si parla di associazione a delinquere, ma mai viene usato questo termine, che viene considerato troppo forte dai nostri cittadini, insomma, della nostra regione. Invece è sbagliato secondo il nostro punto di vista.
E senti, dato che all'interno dell'università e all'interno del progetto sono stati previsti diversi eventi che sono in fase di svolgimento, insomma, qual è stata la partecipazione degli studenti e dei giovani?
Allora, diciamo che noi a Siena, essendo una realtà nuova, relativamente parlando, quello che abbiamo potuto fare era semplicemente già pubblicizzare l'evento attraverso i nostri canali, pagina Facebook e via scorrendo. E abbiamo avuto il riscontro di qualche studente interessato. Comunque sia, in linea generale, è più semplice coinvolgere i ragazzi delle superiori rispetto a quell'università per attività del genere. Però comunque sia, nel nostro piccolo, poi in generale noi come associazione siamo venuti all'evento organizzato a Firenze lo scorso mese, quindi comunque sia almeno i ragazzi attivi nella nostra associazione ci tengono e vengono se è possibile e partecipano quando possono. Sicuramente più avanti, sperando di crescere e migliorare il nostro operato all'interno dell'università, questo sarà un tema fondamentale con cui coinvolgere i giovani per poi portarli a conoscere determinate tematiche che riteniamo fondamentali tanto quanto voi, insomma.
Bene, ti ringrazio Niccolò.
Grazie a voi.
E un saluto da Luca
e da Giulia.
Niccolò è stato molto breve, ma secondo lui il modo migliore per coinvolgere i giovani è creare iniziative di sensibilizzazione e di formazione, come ad esempio i campi della legalità, promossi da tante associazioni, tra cui Arci e Libera. Ma Giulia, vogliamo ricordare quali sono i siti internet per iscriversi a questi campi?
Sì, certo. Allora, per i campi di Libera, estate liberi, il sito è www.libera.it, mentre per iscriversi ai campi dell'Arci, ricordiamo quest'anno lo slogan è In Campo, il sito è www.campidelalegalita.it. Ricordiamo legalità senza l'accento. Ma ora è arrivato il momento di un altro pezzo musicale. Ascoltiamo Controluce dei Leitmotiv.
Luce in albero, sotto voce mi illumino. Controluce in albero, sotto voce mi illumino.
Eccoci di nuovo qui insieme dopo questa breve pausa musicale ed ora è giunto il momento di dare spazio alla voce dei giovani, perché per noi è importante che i giovani ci diano la loro testimonianza e quindi ascoltiamo subito l'esperienza di Alice, che ha partecipato ad un campo della legalità.
Benvenuti ai nostri ascoltatori. Oggi siamo in collegamento telefonico con Alice. Ciao Alice!
Ciao! Ciao a tutti!
Alice, al volo, quanti anni hai e di dove sei?
Allora, ho 17 anni e vengo dalla provincia di Arezzo.
Benissimo. So che sei tornata da poco da Corleone. Anche tu?
Esatto.
Bene, come tanti giovani hai partecipato a un campo antimafia. Sì, posso chiederti cosa ti ha lasciato questa esperienza?
Beh, questa esperienza sicuramente è stata un'esperienza emozionante e veramente bella. Cosa che non pensavo all'inizio, perché l'arrivo è stato un po' traumatico, poi ci siamo ambientati e è stato veramente fantastico.
Bene, sono contenta. Mi piacerebbe sapere anche un'altra cosa. Che idea ti sei fatta di mafia prima di partire per il campo e dopo?
Allora, sicuramente all'inizio, quando sono arrivata, sottovalutavo la mafia. Ne sentivo parlare, però non pensavo che fosse una questione comunque così importante, perché comunque la mafia non risparmia nessuno e nemmeno i bambini, da quanto ci hanno raccontato.
Vero, vero.
Esatto.
E cosa ti ha spinto a partecipare a questa esperienza?
All'inizio l'idea della Sicilia, quindi andiamo in Sicilia tutti insieme, poi la curiosità comunque è cresciuta nel voler sapere come viveva la gente, come convive con la mafia comunque.
Certo, certo. Ma c'è qualcosa di questa esperienza che ti ha colpito in particolar modo?
Le persone che vivono lì, come ne parlano, come riescono a parlarne, perché dicevano che l'unico modo di parlarne, cioè l'unico modo è l'informazione, per far sapere cosa fa la mafia.
Bene. Ultima domanda, Alice.
Certo.
Se ti chiedessi, la rifaresti questa esperienza?
Ripartirei all'istante per tornare giù.
Benissimo, benissimo. Grazie Alice per aver condiviso con noi questa esperienza.
Grazie a voi, un bacio.
Alice ci spiega quanto le sue aspettative prima di visitare Corleone fossero diverse da quella che è stata la sua esperienza diretta in campo.
Bene, ora è il turno di Guido, sentiamo cosa ci racconterà.
Benvenuti ai nostri ascoltatori, siamo in collegamento telefonico con Guido. Ciao Guido.
Ciao Giulia.
Guido, posso chiederti quanti anni hai e di dove sei?
Io ho appena fatto 20 anni e sono di Scarperia, nella zona provincia di Firenze, del Mugello.
Sappiamo che hai partecipato da poco alla marcia del 21 marzo a Firenze. Ricordiamo giornata alla memoria dell'impegno sociale per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie. Mi piacerebbe sapere qual è stata la tua impressione sulla marcia e quale significato ha per te questa giornata?
Sì, allora, per quanto riguarda l'impressione di quest'anno, la giornata ha un impatto molto forte. È stato sicuramente un momento importante perché ci ritroviamo tutti gli anni, tutti i volontari sparsi nei territori. Tante volte capita di rincontrare anche tanti ragazzi che, con cui si è condiviso l'esperienza dei campi antimafia delle terre confiscate. Da una parte è sicuramente un momento di festa. E dall'altra poi un momento a cui io tengo particolarmente, che è la lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafia, e riflettevo stanno, sul fatto che ormai stando all'interno di Libera da 2 anni, stando all'interno di questa realtà, via via si comincia sempre a conoscere sempre più questi nomi e ad ogni nome si attribuisce una storia, quindi si sa cosa hanno fatto queste persone, dove sono vissute e perché sono state uccise poi dalla mafia, e quindi questo rende tutto il momento molto più significativo. Quindi è molto forte, che sa coniugare all'interno di una giornata sia momenti di condivisione con gli altri, ma anche momenti di riflessione, consapevolezza, e si capisce allora perché è giusto scendere in piazza il 21 marzo. E per quanto riguarda il significato che ha per me questa giornata, il 21 marzo,
sì.
Ormai appunto negli ultimi 2 anni che vivo all'interno di Libera, mm-hmm. faccio parte di questa associazione, c'è un momento in cui ci si può anche guardare indietro, si guarda a ciò che si è fatto, a tutte le riunioni, agli incontri, alle centinaia di studenti, cioè le assemblee. Insomma, noi del nostro presidio di Libera Mugello, che abbiamo partecipato alla manifestazione a Firenze, siamo anche rimasti molto soddisfatti perché è da un anno che noi abbiamo fondato questo presidio nel territorio.
Mm-hmm.
E quindi siamo soddisfatti del percorso che ci siamo lasciati alle spalle, ma dall'altra parte è un momento che serve non solo a guardarsi indietro, ma anche a guardare avanti e a rinnovare l'impegno che noi portiamo all'interno dell'associazione.
Certo.
E vedere soprattutto tanti ragazzi in piazza, magari anche riconoscere alcuni che si è andati a incontrare all'assemblea, ci fa capire quanto le nostre attività all'interno dell'associazione siano importanti, ma è un lavoro molto difficile. Io credo che i nostri risultati, probabilmente i risultati di quello che facciamo, probabilmente si vedranno fra molti anni, però ecco, è bello vedere in queste occasioni che quello che facciamo però serve davvero a qualcosa, e un giorno vedremo insomma anche i frutti dell'impegno che appunto il 21 marzo serve a rinnovare ogni anno.
Certo, grazie mille Guido, gentilissimo, un saluto ai nostri ascoltatori.
Grazie a te.
Ciao Guido.
Grazie mille. Ciao.
Sai Giulia, sono molto contento perché questi ragazzi sono tutti veramente giovani e mi fa piacere che dalle loro parole si percepisca proprio l'impegno che mettono nella formazione e nell'informazione a favore di una cultura della legalità e dell'antimafia. Ma ora è giunto il momento di un'altra pausa e ascoltiamoci tutti insieme i 100 passi dei Modena City Ramblers.
finestre degli aranci, tra Cinisi e Palermo, parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore. Ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100.
Siamo arrivati alla fine di questo percorso di legalità con l'ultima voce di questa puntata. Lasciamo la parola a Veronica.
Benvenuti a tutti, oggi siamo in collegamento telefonico con Veronica. Ciao Veronica.
Ciao.
Ciao, senti, mi diresti quanti anni hai?
22.
Dove abiti?
A Cavriglia, provincia d'Arezzo.
Senti, io so che qualche giorno fa, cioè il 21 marzo scorso, tu hai partecipato alla manifestazione di Libera a Firenze. Il 21 marzo è appunto la giornata dedicata alla memoria e al ricordo di tutte quelle vittime innocenti che sono morte per mano della mafia. Secondo te, com'è possibile coinvolgere più giovani ad impegnarsi attivamente sui temi dell'antimafia sociale e dell'impegno civile?
Allora, la cosa non è per niente semplice, infatti io faccio parte di un presidio di Libera del Valdarno e ci proviamo un po' a coinvolgere più ragazzi, ma la cosa non è semplice. Di base secondo me manca una conoscenza, e anche perché la visione che i ragazzi mediamente hanno della mafia è quella data dai film, è quella cinematografica, però se io mi immagino il capoclan come il padrino sono proprio fuori, cioè non ho una visione reale di quello che è il fenomeno mafioso, e quindi mancando questa consapevolezza e questa conoscenza non ci si rende conto di tante cose che succedono, perché c'è l'immaginario, l'idea che la mafia è solo al sud, e non ci si rende conto di tante cose che qui stanno succedendo e che sono effettivamente di stampo mafioso. E quindi secondo me il modo per coinvolgerli è quello di fare informazione, di andare nelle scuole, incontrare i ragazzi e per prima cosa aprirgli gli occhi, perché è difficile coinvolgerli in qualcosa di cui non sanno che cos'è, è difficile coinvolgerli nell'antimafia se non sai contro chi stai lottando. E quindi è quello che un po' cerchiamo di fare noi quando andiamo nelle classi, distruggere un po' il castello immaginario che loro hanno e l'immaginario che loro hanno, per fargli capire che cosa è veramente, andare al nucleo, perché loro hanno l'idea, cioè i ragazzi mediamente hanno l'idea che la mafia non uccide bambini, non tocca alle donne, l'onore, il rispetto, cosa che non è vera, è un immaginario che si è creato, uno stereotipo che si è creato. E quindi si vede proprio la differenza, il diverso approccio nel momento in cui fai capire che cos'è veramente, cioè cerchi di far capire che cos'è veramente, perché riuscire a capirlo è un po' complesso, però cambia proprio l'approccio e quindi di conseguenza cambia l'atteggiamento che i ragazzi hanno, e pian piano un po' iniziano a documentarsi, iniziano a informarsi, e quindi non, cioè, è difficile riuscire ad arrivare a un impegno, perché è una cosa grossa ed è, non è semplicissimo, però pian piano creando conoscenza e informazione le cose cambiano. Cioè io ho visto un bel cambiamento nel tempo in cui sono diventata volontaria di Libera.
Certo, e appunto ti auguro allora un buon lavoro sia a te che a Libera, perché è importante avere dei giovani come te che stanno svolgendo questo lavoro, insomma, di informazione sui giovani, ed è veramente importante. Ti ringrazio per l'intervista e un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Veronica.
Ciao.
Sai Giulia, possiamo dire che questi ragazzi sono solo alcune voci fuori dal coro, perché come ci spiegano loro è difficile fare opera di coinvolgimento affinché i giovani si avvicinino a questi temi, ma nulla è impossibile, come si dice, e quindi ragazzi continuate così. Ma ora vogliamo lanciare appunto un messaggio a tutti i giovani tramite le parole del giudice Antonio Caponnetto. Vai Giulia.
Ragazzi, godetevi la vita, innamoratevi, siate felici, ma diventate partigiani di questa nuova resistenza, la resistenza dei valori, la resistenza degli ideali. Non abbiate mai paura di pensare, di denunciare e di agire da uomini liberi e consapevoli. Con queste parole vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
Ciaone!
Legalità in streaming,
antimafia sociale,
cittadinanza attiva,
cultura della legalità e tanto altro.